Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Voi siete artigiani del bello, anche questa è misericordia. Seminare bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole che Papa Francesco ha rivolto agli artisti, e proprio di una grande artista vogliamo parlare oggi, Carla Fracci, che proprio 2 giorni fa, il 20 di agosto, ha compiuto 80 anni. Per augurarle buon compleanno vogliamo riproporvi una lunga conversazione che avevamo con lei qualche tempo fa, in occasione di una puntata, di una serie che si intitolava Maestri al lavoro. La riascoltiamo dunque e facciamo gli auguri di buon compleanno ad un'artista veramente unica. Carla Fracci, benvenuta.
Grazie grazie di avermi ospitato.
Dunque, il nostro programma, appunto, Maestri al lavoro, vuole vedere intanto come è possibile insegnare un lavoro, insegnare un mestiere, ma anche capire che cosa, insieme alle nozioni tecniche appunto per affrontare un lavoro, è necessario trasmettere alle generazioni più nuove. Io volevo intanto sapere da lei chi è stato il suo maestro, la sua maestra.
Beh, io intanto ho cominciato la scuola del teatro alla Scala a 9 anni. E ho iniziato questo lungo percorso anche fantastico, perché è stato via via scoprire che cos'era la danza, perché io non ero proprio ignara, ero all'oscuro di quello che fosse quando ho iniziato, e mi hanno iscritto i miei genitori al teatro della Scala, che cosa fosse la danza, che cosa fosse il teatro. Mi piaceva e avevo molta musicalità, perché in effetti l'iscrizione al teatro alla Scala è stato fatto dai miei genitori, ma col consiglio di amici dei miei genitori, perché vedendomi ballare il valzer, insomma, quando sentivo la musica io mi muovevo così, seguendo appunto questo, la musica, con una musicalità. Infatti questa amica, che aveva tra l'altro il padre orchestrale alla Scala, disse: ma questa bambina ha molta musicalità, perché non le scrivete al teatro della Scala? Mm-hmm. Come appunto i famosi Spinassite allora, e sono ancora Spinassite, che chiamavano i bambini nella scuola di ballo. Sì. E così fu. Ma certo, all'inizio per me fu molto faticoso, non capivo cosa fossero questi esercizi faticosi alla sbarra, non capivo, e pensavo di andare a ballare il valzer e il tango. Per cui capisce che, finché poi mi sono trovata in palcoscenico come piccola comparsa nella produzione della Bella Addormentata con Margot Fonteyn. Ecco, fu come una folgore, insomma. Io, visto questo sole, ecco, per me, io ancora me la ricordo così, questa luce arrivare, che era poi questa ballerina straordinaria, Margot Fonteyn, è stato un po' come la scintilla, capito? È come capire che cosa volesse dire l'ispirazione, la musica, tutto insieme è stato, e vedendo appunto lei, era una grande protagonista, infatti il ruolo di Aurora era la cosa per lei perfetta, ecco, sa, c'è un fatto anche stilistico nella danza così, e lei era per la linea, per la purezza, per la perfezione, per la puntualità che aveva su questa esecuzione tecnica e anche espressiva. E io a quel momento ho pensato, voglio essere come, arrivare a essere importante e così come Margot Fontaine. E in effetti Margot Fontaine è stato per me un punto di riferimento, è stata una ballerina che ho seguito, e lei è stata accanto a me, infatti lei mi chiamava e dice "You are my daughter", tu sei mia figlia. E addirittura è stata, in effetti sono stata nel personaggio Giulietta, lei è stata la madre Donna Capuletti.
Sì, che la anche sulla scena.
Anche sulla scena, sì. L'importanza anche dei maestri è proprio ritornando a questa serata, a queste serate che io ho potuto seguire, ma mi ricordo questa prima serata, che dopo il primo atto Frederick Ashton, che è il grande coreografo, ballerino è stato, e seguiva appunto Margot Fontaine, era un po' la sua pupilla così, salire in palcoscenico e correggere addirittura il dito mignolo. E io mi ricordo, perché non scappavo come le altre bambine, stavo a osservare, ero molto attenta perché mi aveva affascinato tutto questo mondo che io scoprivo, e sono rimasta nell'intervallo e lui salì, a sipario chiuso, lui salì e vidi proprio che correggeva, gli ha preso la mano e gli ha fatto vedere insomma come tenere il mignolo che era staccato dagli altri dita, di unire il dito, capito? E allora lì ho capito che cosa volesse dire il maestro, quello che ti insegna, quello che ti guida, e quello che ti prende per mano, e nel tuo percorso, come io ho avuto i miei insegnanti, le indicazioni, il farti capire che cos'è l'espressività che ha la danza, che poi non è solo gambe, non sono solo piedi, non è solo tecnica, capito? Ma è la testa, il cervello, e come va condotto poi ogni personaggio. È fondamentale essere seguiti da un maestro. Ecco, io ho avuto dei maestri stupendi e da loro ho avuto molto, molto. E hanno sempre delle correzioni da darti, perché anche in palcoscenico tu puoi prendere dei difetti che loro
vedono
e ti correggono. Questo quindi è fondamentale.
Necessaria disciplina e umiltà, mi sembra di capire dalle sue
parole. Certo, e soprattutto sì, appunto, l'ordine, la disciplina è indispensabile, questo, perché poi si proietta poi su un fatto proprio interiore che tu vedi in palcoscenico, capito? Sai come si fa, i ragazzi parlano, criticano, non sono attenti delle volte, capito? Questa l'attenzione di capire, di vedere, perché c'è sempre qualcosa da apprendere. Magari un piccolo gesto così, ma è un fatto stilistico. E io ero molto attenta, poi ormai ero proiettata a essere come, arrivare come famosa come Margot Fontaine, certo. Sa come sono i bambini, i ragazzi che imitano poi, no? Loro allo sguardo, il gesto, così. Allora prendevano un po' in giro e dice cosa crede di essere Margot Fontaine oppure l'altra ballerina Yvette Chauviré. Sì. E allora siamo stati fortunati, io ho avuto questa fortuna di vedere veramente le grandi, insomma, conosciuto i grandi certo. Maestri. Anton Dolin, per esempio, mi disse mi fai questo gesto, io dovevo fare il passo a quattro a Nervi, e dice mi fai questa posizione così, e io la feci, imitai lui, e mi disse: tu sarai una, mi ricordi Olga Spezzissima, e tu sarai la Giselle. Perché mi ricordi Olga Spezzissima? Beh, sì. Allora era Olga Spezzissima, ballerina russa, famosa, insomma, era la storia, ballet russe, eccetera, eccetera. Per cui un grande complimento. Ma la cosa che lui voleva vedere è l'attitudine e il fatto stilistico, non sì. solo. Lui mi faceva vedere una posizione ferma. Però era come seguire il movimento stilisticamente del secondo atto di Giselle, questo per esempio, certo, era una certo. posizione. Certo.
Ecco. Io volevo parlare un po' della ricerca dell'espressività. Lei ha usato un paio di volte la parola lo sguardo, non si balla solo con le gambe ma anche appunto con
No, ma soprattutto alla testa.
Certo.
Sì, è perché...
E l'avvicinamento al personaggio, come lo effettua? Qual è il suo modo di... Lei è stata definita, credo, da Clive Barnes, la duse della danza.
Sì, quindi... sì.
Ed è famosa appunto
sì,
per
sì,
essere
a New York,
una delle
certo,
più espressive in assoluto.
In Giselle.
Sì.
Beh, ci si deve calare, insomma, nel personaggio. Non si può essere Carla Fracci, oppure... No, cioè, sei Giulietta, sei Giselle, sei Odette Odile... E tutti questi balletti, adesso per solo menzionare, voglio dire, pochi titoli, perché i balletti di repertorio sono tanti, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, eccetera, eccetera. Ma ogni balletto ha uno stile diverso, e questo è una cosa che noi abbiamo purtroppo perduto, perché non ci sono i maestri che si soffermano sul fatto stilistico. La tecnica va acquisita con appunto la preparazione del personaggio e sul piano tecnico e anche appunto stilistico, espressivo, per cui tu ti cali nel personaggio e esci da quello che sei te stessa, insomma, non puoi essere te stessa, se no non è credibile. Cioè, è una sensibilità che tu hai o non hai, questo magari non puoi insegnare. L'insegnante, il maestro può arrivare fino a un certo punto, poi tocca a te, alla tua personalità, alla tua espressività e al tuo modo di concepire anche un ruolo, avvicinarsi a un ruolo. Adesso io mi allargo così nel discorso, ma Giulietta non può essere come nello stile come Giselle, ecco, per farvi capire, sì. perché il personaggio è completamente diverso, sì. mille sfaccettature, insomma, che da una ragazza così giovane che incontra l'amore, poi la passione, poi la morte, per cui c'è una gamma espressiva che tu devi affrontare con la tua interiorità, con la tua espressività. Certo. Il maestro ti può dare degli suggerimenti anche su un fatto tecnico, è molto importante, ma poi quello espressivo può arrivare fino a un certo punto, poi sei tu che crei, sei tu che hai il tuo modo di arrivare al pubblico, il tuo modo di concepire, il tuo modo di approfondire, di calarti nel ruolo e non solo... Il lavoro continua, capito? Perché ogni sera tu devi essere credibile, per cui questa cosa a me arriva, io parlo di me stessa, mi arriva molto da quello che il partner ti può dare, e perché è un dare e ricevere, ma molto anche sul fatto musicale. Su certi passaggi, per esempio, non so, tragici, di grande... commozione, a me arriva molto dalla sì. musica sì. E questo è un tuo modo di sentire. La chiacchierata è stata lunga, forse un po' troppo lunga.
Ma è stata una lezione bellissima, perciò la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia.
Penso di aver spiegato un po' così cos'è la nostra professione e spiegare ai giovani che di lavorare non solo con le gambe ma con il cervello e appoggiarsi molto e avere confidenza e credere a quello che il maestro ti può dare. È il lavoro importante, il lavoro, 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 lavoro.
Signora Fracci, grazie infinite allora di essere stata nostra ospite, è stata veramente una gioia averla con noi in questa puntata così particolare, così speciale.
È stata una gioia per me e proprio per questa occasione penso che il sorriso debba stare con noi sempre e la speranza.
Grazie, grazie a Carla Fracci di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Dopo aver fatto gli auguri a Carla Fracci, festeggiamo in qualche modo un altro compleanno, cioè i 30 anni del Todi Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Eugenio Guarducci, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, 30 anni di Todi Festival, che in qualche modo lei adesso proprio eredita. Com'è questa eredità? Che peso ha?
Innanzitutto è una eredità inaspettata, nel senso che quando Silvano Spada, che è fondatore del festival, che l'ha diretto e condotto per tanti anni, mi ha chiamato per propormi questa cosa, mi ha sicuramente sorpreso, e poi ho deciso che probabilmente forse era un'altra occasione per divertirmi nella mia vita già ricca di tante altre cose che faccio, quindi è per me un onore lavorare per una iniziativa culturale nella mia regione che amo, quindi il tempo che sottraggo ad altre attività di carattere anche imprenditoriale lo faccio volentieri, perché comunque so di fare qualcosa utile per il mio territorio.
Il Todi Festival, non a caso credo si chiami così, anche perché interessa in realtà diversi luoghi, no, della città, un po' tutta la città di Todi viene coinvolta in questa meravigliosa kermesse. Vogliamo citare almeno i luoghi più importanti in cui si svolgeranno gli spettacoli?
Che il teatro comunale e quello del Mio dell'Aquila sono i due luoghi, i due contenitori ormai storici del festival che ospitano anche gli eventi più importanti, insieme a Piazza del Popolo che è quella che ospiterà tra l'altro il concerto quest'anno di chiusura con Ezio Bosso il 4 settembre. Poi c'è un programma che abbiamo chiamato Around Todi, che fa vivere le cosiddette periferie, che quando parliamo di periferie in Umbria parliamo di borghi, di colline, e quindi qualcosa di diverso dalle periferie urbane delle grandi metropoli, evidentemente. E con questo programma appunto vogliamo segnare un po' anche un nuovo corso del festival, che vogliamo decentrare ancora di più, andando a stimolare la vista di luoghi incantevoli che uniti ad arte e cultura diventano ancora più attraenti.
Vogliamo vedere alcuni degli appuntamenti allora che saranno presenti al teatro comunale, appunto negli altri luoghi?
Assolutamente sì, partirei sicuramente con il teatro comunale che ospiterà lo spettacolo inaugurale, che è Il Legame, che è un spettacolo che prende spunto da un testo di Amanda Sterz, è un'attrice francese molto giovane, molto conosciuta in Francia, ma però tradotta fino ad oggi in Italia. E quindi sarà rappresentato con una regia di Cella Gobbi al Teatro Comunale, e questo spettacolo devo dire segna anche un continuum con l'esperienza di Silvano Spada, perché su prosa e teatro, ricerca, innovazione, sperimentazione sono stati importanti distintivi di questi 30 anni. Sempre al Teatro Comunale il programma è ricchissimo, tutte le sere c'è qualcosa di nuovo, non abbiamo mai delle repliche. Vorrei segnalare Sergio Cannaviere con Fabrizio Bosso, vorrei anche suggerire questo spettacolo molto bello che è dei Cambouillon, questo gruppo che viene da Tenerife per la prima volta in Italia e che con dei ritmi molto, molto belli, molto moderni e con un allestimento scenografico davvero, davvero curioso, ci propone quindi delle suggestioni molto nuove. E sempre al teatro comunale il protagonista Ezio Iacchetti come Erika e Omar è tutto uno show, quindi un musical che viene chiamato diversamente musical, è una satira amara sulla spettacolarizzazione televisiva della cronaca nera. Tante altre cose chiaramente ospitate nel teatro comunale, e a fianco vicino al teatro comunale voglio ricordare anche al Palazzo eccezionale esposizione di due grandi artisti, Piero Pizzi Cannella, che ha firmato insieme a Rossella Fumasoni il manifesto ufficiale del Pari Festival.
Il Teatro Nido dell'Aquila ospiterà invece quali spettacoli, anche soltanto qualche titolo?
Sì, tra vari appuntamenti che ospitiamo al Teatro dell'Aquila, volevo segnalarne uno che dà spazio a un'arte che è musicale che mai appunto era approdata al Tori Festival, che riguarda la musica elettronica. Ne parleremo con DJ Ralph, che è una risorsa del territorio umbro, molto conosciuta a livello nazionale e internazionale, ma per parlare di altre iniziative ospitate al Teatro dell'Aquila, volevo ricordare così al piatto con Eli Pandolfi e Marco Scolastra, abbiamo Calavera Scalaretti, con la regia di Montalino Livelli, abbiamo ancora Rossini allo specchio con Gaio Sabadio e Stefano Giardino, insomma un programma molto ricco anche in questo bellissimo e appena da poco restaurato teatro che si trova proprio in occasione del Pari Festival.
Benissimo, ricordiamo allora ai nostri ascoltatori che è possibile vedere nel dettaglio tutto il programma sul sito todifestival.it e il Todi Festival si apre il 27 di agosto e andrà avanti fino al prossimo 4 settembre. Ringraziamo dunque il direttore artistico Eugenio Guarducci di essere stato in nostra compagnia ed avercene parlato.
Grazie a voi.
E sulle note di Near You di Nicola Piovani, interpretata da Giorgia, chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Trunolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e un invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
But when I'm near you, all of my troubles disappear, only to hear you. For every song that you sing is a road, is a wing, is a story. And with my heart open so I forget for a moment to worry. When I am near, you know I'm changing, and what was trouble now is free. You know I'm changing, there's so much courage that I need to understand it. I imagine that I